Il podcast Cibo di Valore,
Cibo di Valore,
è prodotto dalla Fondazione Vita e Salute, in collaborazione con la Fondazione Comitans, grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Avventista.
Quando cibo non ce ne sarà, sarà di valore anche il cibo spazzatura. Per adesso dovrebbe essere un cibo prodotto domani in un determinato modo, no? Dovrebbe essere sostenibile per la terra, dovrebbe essere sostenibile per le persone che lo producono, dovrebbe essere accessibile per chi lo acquista, dovrebbe anche avere una storia di un posto, la storia di una terra, del come è fatto, delle motivazioni per cui è fatto, e queste motivazioni e queste storie dovrebbero essere condivise sia da chi produce che da chi acquista. Chi acquista quel prodotto non acquista un prodotto, ma a noi piace dire che condivide un percorso.
La voce che hai ascoltato, autentica come la terra ben coltivata, è quella dell'imprenditore agricolo Andrea Pitton, che insieme a sua moglie gestisce l'azienda agricola biologica a Rivarotta di Rivignano Teor, in provincia di Udine. Andrea Pitton è uno dei partner del progetto Primi Mille Giorni di Fondazione Comitans e la sua testimonianza è molto preziosa perché mostra, nel concreto, come si possa produrre cibo di valore con l'agricoltura biologica. Una realtà, dunque, quella dell'azienda agricola Pitton, utile al cambio di paradigma che desideriamo, tutti insieme, mettere in atto. Andrea lo sta facendo. Per questo motivo gli abbiamo prima di tutto chiesto come consiglierebbe di fare la spesa a una mamma nei primi 1000 giorni di vita del suo bambino.
Io direi guarda chi hai vicino e cosa viene prodotto lì vicino a te. Oppure, ancora meglio, fatti un orto se sei capace. Oppure cerca qualcuno che ti dia una mano. Oppure con un gruppetto fatevi un orto. Io mi rendo conto che ci sono due ostacoli, no? Uno è il prodotto che dovrebbe essere biologico e su questo non si discute, insomma. Non c'è discussione possibile. Se c'è un'agricoltura che lascia residui, quella non va bene. E qui ci mettiamo un punto fermo. Però poi quel prodotto biologico dovrebbe anche arrivarti a casa tua in giornata. E dovrebbe arrivarti magari anche, non dico ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no, forse anche sì, per cui diventa insostenibile, almeno che tu non abbia qualcuno lì vicino a te che può farti questo servizio. Dopodiché c'è un discorso molto importante da fare sui sapori. Noi non siamo più abituati ai sapori della verdura, ad esempio. Questa è una cosa che noi abbiamo notato, no? Quando tu porti un qualcosa che ha un sapore diverso, può piacerti o non piacerti, mentre una cosa che non sa da niente piace a tutti. E quindi è quello il problema, no? Per cui noi andavamo al mercato, quell'anno là avevamo selezionato una varietà di finocchi che adesso non abbiamo più perché abbiamo perso il seme. E i nostri finocchi sapevano troppo di finocchio. E questo era un grosso problema quando dovevi venderlo, perché lo vendevi a chi piaceva i finocchi, ma a chi non piacevano tanto e non c'era niente da fare. Anche il radicchio è amaro. Sono io che devo abituarmi ai sapori della terra. E io devo un po' alla volta abituarmi a quei sapori là, se voglio vivere in salute, perché quei sapori là sono di fondamentale importanza probabilmente anche per la mia salute, e questo ce lo raccontano quelli che studiano questa cosa qua, no? Per cui c'è tutta una educazione ai sapori che andrebbe fatta, e poi c'è un'altra educazione che andrebbe fatta alla trasformazione dei prodotti, cioè al cucinare. Stiamo andando verso una direzione in cui nessuno più cucinerà, nessuno più cucina, e tutte le verdure che hanno bisogno di saperle fare, di ricette particolari, quelle lì sono scartate a priori. E sono proprio quelle verdure che sarebbero di vitale importanza.
Questo approccio che cambia lo sguardo, il punto di vista e le abitudini, ma che soprattutto fa bene alla nostra salute, non è però facile e nemmeno immediato da concretizzare.
È molto difficile perché il consumatore non è abituato a chiedere come funzionano determinate cose. E il più delle volte noi abbiamo una specie di pudore a raccontare determinate cose. E questo è una prigione da ambo le parti, no? La nostra società è stata costruita con una serie di fossati, dico io, di buchi, che uno non deve sapere quello che c'è dall'altra parte, no? Perché se io sapessi come viene coltivata determinate cose, probabilmente direi, no, così non mi sta bene la cosa, no? E invece questo non si deve sapere. Però fare in modo che si sappia, l'atteggiamento potrebbe essere quello. Sì, però se io so, magari potrei accorgermi che questo prodotto andrebbe pagato di più di quello che io sono disposto a pagare.
Eh sì, cambiare non solo è salutare, bensì ormai risulta necessario e non più rimandabile. Andrea Piton lo ha compreso così bene che nel 2006 ha deciso insieme alla moglie di convertire l'azienda agricola, ereditata dal padre, alla produzione biologica, coltivando ortaggi e producendo semenze.
Noi, insieme con mio padre, lavoravamo circa 70 ettari di terreno. In più facevamo delle lavorazioni per conto di altre aziende, così chiamato conto terzi. Sono successe delle cose dal punto di vista agricolo, nel senso che uno si accorge, ad esempio, che quello che ti raccontano della chimica, a un certo punto ti accorgi le cose non funzionano più, per cui cominci a mettere in discussione. Un esempio, abbiamo un frumento seminato, il tecnico ci dice questo frumento qua quest'anno è molto bello, bisogna seguirlo bene con concimazioni e con trattamenti, quelli che si fanno in agricoltura convenzionale normalmente, e così noi abbiamo fatto. È un frumento bellissimo. Quando noi andiamo a raccogliere questo frumento dopo aver speso anche notevolmente in concimazioni, ci accorgiamo che il raccolto è estremamente scadente perché l'annata era andata come era andata. Però si era ammalato, ad esempio, di quella malattia per cui avevamo già trattato. Per cui uno dice, ma perché questo? Se noi abbiamo fatto tutto quello che andava fatto, perché le cose non funzionano? E perché quando chiami il tecnico quello non si fa vedere? Ecco, queste cose qua non dico che ti fanno cambiare idea dall'oggi al domani, perché non è così, però cominciano a minare il rapporto di fiducia che hai su certe cose, no? Poi ti accorgi delle altre cose anche, ad esempio che le falde sono inquinate con pesticidi o ti accorgi che il glifosato, che adesso va un po' di moda perché sembra sia molto tossico, solo 10 anni fa dicevano che era meno tossico di un'aspirina. Dici anche che è un prodotto che viene degradato molto rapidamente, eppure nelle falde lo trovi. Per cui sono tutte cose che uno comincia a dire, c'è qualcuno che racconta balla, insomma. Dopodiché sono nati anche i nostri figli e quando nascono i figli ti viene da dire, insomma, ma cosa stiamo facendo? Che futuro, che naturalmente tutte queste domande non è che vengano fuori tutte in un colpo, perché quando vivi la vita magari le scelte le fai molto diluito nel tempo, per cui però poi saltano fuori queste cose qua, no? E allora casualmente quel periodo là abbiamo incontrato una persona che per noi è stata di fondamentale importanza, che è il nostro tecnico che ci segue nel biologico.
E Ed ecco allora come l'azienda Pitton si è convertita al biologico e come lavora oggi.
Niente chimica, che siano pesticidi o concimi o quant'altro. Le lavorazioni vengono fatte con attrezzature, però questa è una cosa che abbiamo scelto noi, meno impattanti per il terreno, per cui il suolo non lo rovesciamo mai, rimane sempre con la sua naturale stratigrafia. E poi abbiamo incominciato, per preservare la sostanza organica e l'erosione, a seminare degli erbai, che possiamo anche chiamare sovescio, però la tecnica del sovescio prevede anche una aratura, un buttare sotto la massa organica. Noi invece quella la lasciamo sempre in superficie e lasciamo che siano gli animali e i microrganismi del terreno a decomporla. Per cui tra una trinciatura di un sovescio e un raccolto successivo passa come minimo un mese e mezzo, in cui si degrada e poi la restante massa viene incorporata negli strati più superficiali del terreno, dove serve, insomma. I pesticidi non servono. È vero che quando noi mettiamo delle orticole facciamo già un'operazione violenta su un terreno, no? Perché comunque lo lavoriamo, comunque azzeriamo tutte le piante che sono sopra e mettiamo le nostre. Questa è la violenza che noi facciamo al terreno, no? E naturalmente quelle piante lì sono appetibili anche per tanti animali, per cui dobbiamo darci un occhio. Nel caso servano, facciamo dei trattamenti con insetticidi biologici. Abbiamo visto che questi trattamenti un po' alla volta servono sempre meno. Perché servono sempre meno? Perché abbiamo lasciato delle zone incolte a prato stabile e delle zone incolte dove sono cresciuti invece degli alberi. Il posizionamento, il lasciare che la natura abbia i suoi spazi fa in modo che ci sia un discreto equilibrio all'interno della nostra azienda. Non un equilibrio perfetto, perché forse non potrà mai esserci, però insomma le cose funzionano abbastanza bene e i trattamenti che noi facciamo sono veramente esigui.
Andrea Pitton ha scelto dunque di utilizzare attrezzature poco impattanti sul terreno per disturbarlo il meno possibile. Come mai?
Perché la terra si dispone secondo i suoi criteri e in superficie ci sono i microrganismi che amano l'aria e poi man mano che andiamo in profondità ci sono quelli che non amano l'aria. Per cui il rovesciare, il rimescolare questi strati andrebbe a creare dei danni alla terra, che poi deve riequilibrarsi. Per cui meno andiamo a smuovere la terra, e meglio è. D'altra parte, noi per mettere le nostre piantine, una seppur minima lavorazione la dobbiamo fare. Per cui ci sono queste due tensioni, no? Il non fare niente e il fare qualcosa. Abbiamo scelto di fare qualcosa che sia almeno invasivo possibile. Per cui sono degli attrezzi che fanno delle lavorazioni fino a un massimo di 20 cm di profondità e questi sono fatti con delle ancore che su 2 metri ce ne sono due, per cui una ancora ogni metro più o meno, 70 cm, 80 cm, e fanno una fessurazione verticale ma senza rovesciare il terreno, solo un taglio verticale. Poi ci sono dei dischi che fanno una lavorazione di 10-15 cm al massimo e che fanno una preparazione di un letto dove noi poi andiamo a trapiantare le nostre piante. Quando noi vediamo un terreno, lo vediamo sempre con una coltura su. Nella terra esiste un posto solo dove noi possiamo vedere bene la terra ed è il deserto. Per cui il non avere una coltura su un terreno è un sintomo piuttosto grave, è un sintomo di una terra che noi stiamo desertificando. E noi facciamo in modo, a volte ci riusciamo, a volte no, che ci sia sempre una coltura, un qualcosa di verde sulla terra che tenga coperta la terra nei periodi più delicati, che sono l'inverno e l'estate. Estate perché altrimenti la terra si scotterebbe e sarebbe, per chi vive nel terreno, poi sarebbe complicato resistere. Ed inverno per il freddo e per le piogge. Lasciare un terreno senza una copertura vegetale lo espone a un'altra cosa drammatica, che è l'erosione. L'erosione può essere fatta a causa dell'aria e può essere fatta, ed è ancora più pericolosa, a causa dell'acqua. È la terra che se ne va, e se la terra non la amiamo, lei se ne va da un'altra parte, e quello è quello che sta facendo.
E poi ci sono le sementi autoprodotte.
Allora, c'è da fare una premessa. Intanto che noi non ci facciamo tutte le sementi che utilizziamo, ci facciamo una minuscola parte e ci facciamo quelle dove riusciamo a raccogliere per più tempo, no? Che di solito quando si pianta, ad esempio, un po' di lattuga, la lattuga dura 15 giorni in vendita, poi dobbiamo seminarne ancora, e per cui la lattuga ci sarebbe molto difficile riuscire a fare del seme nostro. E poi non avrebbe neanche senso, perché non si differenzierebbe da quello che è. Quindi abbiamo scelto di farci delle cose che riusciamo a raccogliere per dei mesi. Quindi noi i nostri radicchi cominciamo a raccoglierli i primi di dicembre, andiamo avanti fino alla fine di febbraio. E così tutte le altre cose, ad esempio i pomodori, una varietà di pomodoro, cominciamo a raccoglierlo a fine, metà giugno, e poi andiamo avanti fino a settembre, insomma, per cui riusciamo a valorizzarlo anche, no? Come facciamo noi? Noi andiamo in un campo dove abbiamo le nostre piante che abbiamo trapiantato l'anno prima. Su quelle piante vediamo come sono, se sono belle, se sono sane, se sono il colore, il sapore, tutte queste cose qua. Quelle le segniamo, ci mettiamo un paletto e le lasciamo là. Dopo andiamo a raccoglierle e le mettiamo tutte vicine, e quelle lì vanno assieme incrociandosi tra di loro, perché sono delle piante che si incrociano tra loro, e così vengono fuori i nostri semi, insomma. Non è niente di particolare, di difficile. Il difficile poi diventa proporle queste cose qua, no? Perché è un modo di fare che non rientra nella nostra mente. Accorgerci di quanto limitati siamo, no? Perché noi, quando andiamo a fare la spesa, abbiamo già in testa quello che vogliamo comprare. Ci deve essere qualcuno che mi faccia fermare e ragionare per acquistare quella roba lì. Altrimenti non riesco a venderla, perché uno va avanti per la sua strada, no? E questo è un po' quello che ci capita. Per cui il difficile poi è appunto questo: avere del prodotto e lo abbiamo, fare un lavoro impegnativo, un lavoro che per la parte della selezione non è pagato da nessuno, tranne il nostro piacere di farlo, ed è un prodotto che continuamente tu lo devi raccontare quello che c'è dietro, il perché si fanno determinate cose, eccetera, eccetera. Però adesso, con i cambiamenti climatici, adesso per la verità c'è qualcuno che comincia a dire che forse dovremmo rivedere i nostri modi di produrre. Perché se noi alziamo la temperatura di 1,5 gradi, come stanno dicendo, con 1,5 gradi in più di adesso, tocca pensare seriamente di emigrare da qualche parte. E lo dovremo fare tutti, perché qui non si produrrà più un fico secco di niente. E non, se non è che noi possiamo dire, bon, adesso quello che c'è in Sicilia lo faremo qua, che siamo nel nord Italia. Perché non funziona. Dopo la tempesta Vaia lì, nessuno può dire di essere al sicuro in nessun posto. Tocca pensarci bene. Quindi le aziende che si può fare adesso qualcosa, però significherebbe che ogni azienda dovrebbe avere i suoi semi, perché i semi si adattano nel luogo dove sono coltivati, ma per adattarsi nel luogo dove sono coltivati devono essere coltivati lì, prodotti lì e adoperati lì, non per un anno, per decenni. Fare un seme significa che l'impegno, le piante che noi facciamo sono tutte piante biennali, significa che io quest'anno faccio il seme a luglio, adesso noi abbiamo le piante madri dei semi in campo, a luglio io raccolgo quel seme e lo seminerò l'anno successivo, non ad agosto di quest'anno, a luglio del prossimo anno, per cui i tempi sono molto dilatati. Significa che faremo 2, 3, 4 generazioni di questi semi, che non sono niente 4 generazioni per fare delle popolazioni che possano resistere ai cambiamenti climatici, ma quelle ci vorranno 10 anni per farle. E non pensiamo che la scienza, la genetica ci diano delle soluzioni, perché non le hanno neanche loro. E noi pensiamo col transgenico di risolvere tutto, in verità non è riuscito a risolvere niente il transgenico, solo a vendere ancora più pesticidi. Per cui l'unica strada che io posso dire è questa, e c'è qualcuno ben più informato di me su queste cose qua che lo dice, ma l'unica strada è appunto questa di lavorare sui semi, e per lavorare sui semi significa, lasciamo stare cosa significa, perché non so neanche se riusciremo a recuperare determinati semi, visto che adesso sono tutti ibridi, per cui là non si andrà avanti. E poi bisogna fare in modo che le aziende abbiano dei microclimi più bassi e diversi, e quindi bisogna piantare alberi, siepi, e quello che serve per fermare il vento e per abbassare le temperature, altrimenti non è quello, bisognava farlo 15 anni fa, però insomma possiamo farlo anche adesso. Un'azienda agricola biologica non può resistere, neanche esistere, se non ha delle persone, un gruppo di persone, di famiglie, di gente che ci crede e che le sostiene. Ma per sostenerle non deve solo acquistare. Io ho un reddito ogni anno, ho più o meno quel determinato reddito, che è giusto o sbagliato, non so. È quello che è, però io volendo posso vivere anche con meno soldi di così. Allora, se io devo fare determinate cose, lo devo fare perché quel progetto è condiviso, e per condividerlo ho bisogno di persone che si mettano lì e ragioniamo insieme su cosa fare. Se manca questo, sì, ci sono la comunità europea che dà contributi, che eccetera, 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 e facciamo il PSR, la PAC, e tutte queste cose qua, e soldi ce ne sono finché vogliamo, che arrivano, facciamo domande, burocrazia e quant'altro. Non funziona. Non funziona perché manca sempre il coinvolgimento personale delle persone che in qualche modo si mettono in impegno. Ognuno in agricoltura dovrebbe mettere quello che è capace di fare e prendere ciò di cui ha bisogno. Tutti possiamo ragionare su quello che ciascuno di noi è capace di fare. Ciascuno potrebbe ragionare di più sui suoi bisogni e su quello di cui veramente ha bisogno, perché oltre i bisogni no, penso che non riusciamo ad andare, non c'è per tutti, non c'è il di più, non ci potrà essere. Allora, quando tu hai riscoperto un rapporto con la terra, o con per terra intendiamo il posto dove viviamo, le acque, l'aria, tutto quanto, no? allora cominci a crescere tu e cominci a vedere le cose da un altro punto di vista anche, no? E così la terra in qualche modo non ci regala niente, ma ci regala anche tutto, no? Però quello che non ci regala è il di più, basta accontentarsi e la cosa funziona, insomma. Il problema è quello di accontentarsi e questo è un altro problema che con i consumatori non si riesce a capire, ma neanche tanto bene a spiegare, no? Perché uno è abituato ad acquistare quello che vuole. E non è una cosa che funziona, non è una cosa che la terra, questa cosa qua, non la può accettare in nessun modo. La terra produce quello che vuole lei e noi dovremmo adattarci a questa visione, no?
Grazie per aver ascoltato la sesta puntata del podcast di Vita e Salute Cibo di Valore con il contributo di Andrea Pitton, produttore biologico che collabora con la Fondazione Comitans nel progetto Primi Mille Giorni.